scelto, siccome questa meditazione è un po' improvvisata perché me l'hanno chiesta poco fa, ma non ho avuto tempo di prepararla, ma ci prepariamo insieme al Natale. Noi potremmo da una parte prendere spunto da questa nuova pala d'altare, perché la scena della Natività che voi avete lì sulla sinistra, che dipende dalla visione del Padre che con lo Spirito Santo ha deciso l'incarnazione del Figlio in una donna che è Maria, e ha deciso anche di chiamare Giuseppe per custodire questo Figlio che sarebbe nato da Maria, per custodire anche Maria, no? Per sposare Maria, perché il matrimonio tra Giuseppe e Maria è un matrimonio vero, anche se noi crediamo che non abbiano avuto rapporti coniugali, che Maria è sempre vergine e che questo Figlio quindi non è figlio di Giuseppe, ma è, come la gente pensava, ma è figlio di Maria e viene dallo Spirito Santo. E il motivo per cui Giuseppe l'ha presa con sé. Noi partiamo dalla pala d'altare che è fatta apposta, la pala d'altare è fatta apposta per aiutare a pregare, sempre così nella storia della Chiesa è stato l'arte figurativa, e poi abbiamo la ricca offerta della Sacra Scrittura di questi giorni e di tutto l'Avvento, del tempo di Natale, della novena del Natale, in modo diverso a seconda del rito romano o del rito ambrosiano, ma sono i Vangeli dell'infanzia che vengono riproposti per aiutarci a fare questo cammino di avvicinamento alla nascita del Figlio di Dio. Noi nel cammino di avvicinamento a questa nascita possiamo proprio chiedere a Giuseppe e a Maria di aiutarci, perché sono loro due quelli che hanno fatto il primo cammino di avvicinamento a questo Natale. E in effetti io mi sono ricordato adesso mentre venivo verso questa meditazione dei testi che perlomeno nel rito romano leggevamo una settimana fa nella festa dell'Immacolata Concezione di Maria. Eravamo nel pieno dell'Avvento e meditavamo insieme con tutta la Chiesa su un privilegio straordinario di questa nostra madre, il fatto che lei sia stata concepita senza peccato. All'inizio, e leggevamo della Messa, leggevamo il libro della Genesi, e la storia del peccato tra Adamo ed Eva, il serpente che li tenta, e quando Dio chiede ad Adamo, dove sei? E Adamo risponde, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Il peccato ha messo il peccato d'orgoglio, no, del nostro progenitore, ha messo un sospetto di negatività sul suo corpo. Gli ha messo paura nei confronti di Dio che è suo padre. E lui, per difendersi in qualche modo, gli ha detto, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Allora poi Dio chiede alla donna cosa hai fatto e lei dice il serpente è stato. La donna che mi hai posto accanto Pensate che in quella scena dove voi vedete Giuseppe che abbraccia Maria e insieme abbracciano questo figlio, ecco, troviamo la nuova coppia. È bello notare che all'inizio del Nuovo Testamento c'è una coppia di sposi, così come all'inizio dell'Antico Testamento c'è una coppia di sposi, Adamo ed Eva, e poi Giuseppe e Maria. Diceva un prete, amico mio, non c'è un prete all'inizio dell'Antico Testamento né all'inizio del Nuovo, c'è una coppia di sposi, è molto interessante questo. E Giuseppe può dire, cioè è una storia, può dire a Dio tutto il contrario, no? La donna che tu mi hai messo accanto mi ha aiutato a non a dirti di no, ma a dirti di sì, cioè a seguire la vocazione che mi hai dato. La donna che tu mi hai messo accanto. Noi anche possiamo metterci al posto di Giuseppe o al posto di Gesù, meglio ancora perché Maria è nostra madre, e dire a Dio Padre, la donna che si chiama Maria, che tu mi hai messo accanto, mi sta aiutando a vivere la vita cristiana. Ti ringrazio, Dio Padre, della donna che tu mi hai messo accanto. Ti ringrazio di avermi fatto figlio di questa madre, perché ciascuno di voi è Gesù, ciascuno di noi è Gesù. In quanto battezzati siamo Cristo e siamo figli di Maria, la donna che tra le cui braccia tu mi hai messo, ecco, mi sta aiutando ad avvicinarmi a Natale, mi sta aiutando a comprendere, fra l'altro, lei che abbraccia Gesù bambino, lei che abbraccia Gesù deposto dalla croce, come ammirate in questa bella pala d'altare. Lei ci tiene in braccio così, e lei, al contrario di come pensa Adamo, ci aiuta anche a valutare la grandezza, la bellezza e anche la purezza del nostro corpo. In quanto creati da Dio siamo, e siamo, ecco, siamo creature di Dio, siamo puri, siamo santi. Perché? Perché la creazione di Dio è buona. Giovanni Paolo II, all'inizio del suo pontificato, nella prima omelia, fa proprio un'omelia su il Redentore dell'uomo, un'enciclica, sul Redentore dell'uomo, Gesù è il Redentore dell'uomo, e dice che la sua nascita, il fatto che Dio si sia fatto uomo, viene a dire che la creazione è buona, nonostante il peccato, la creazione è buona, dobbiamo avere una immensa fiducia nella creazione, un'immensa fiducia nella bontà del creato e anche nella bontà della storia, anche se sappiamo che nella storia dell'uomo ci può essere il male. Però il male non renderà mai male l'uomo, la donna, l'umanità, la storia. Qualunque peccato, anche il più grande. Infatti il Papa ci sta dicendo questo continuamente, misericordia et misera, cioè anche il peccato più grande, anche i peccati più grandi possono, anzi richiamano la misericordia di Dio, e questo noi lo sperimentiamo, l'abbiamo sperimentato nel Giubileo della Misericordia e lo sperimentiamo continuamente, e possiamo incoraggiare con l'affetto, con i nostri amici, perché possano sperimentarlo, non aver paura. Dopo il peccato viene la paura, ma non aver paura di Dio Padre, guarda com'è buono, no? E ti manda il figlio, lo rende un bambino perché come diceva quel punto di cammino, perché tu ti avvicinassi a lui con fiducia, sei fatto un bambino. Non dobbiamo avere paura, da figli non abbiamo paura. E sempre in quella messa di Maria Immacolata, noi leggevamo un brano della lettera di San Paolo agli Efesini che è tutto un canto su Gesù, cioè noi stiamo contemplando l'incarnazione del Figlio di Dio. Il Natale ci permette di contemplare ancora una volta questo mistero grandioso dell'incarnazione del Figlio di Dio. Tu Dio ti sei fatto uomo. Mi ricordo anni fa, quando ero a Roma a studiare, una messa per universitari e Giovanni Paolo II riprendeva una famosa domanda di Sant'Anselmo. Cur Deus homo, e lo ripeteva, perché Dio ti sei fatto uomo? Ma perché i padri della Chiesa dicevano perché l'uomo diventasse Dio? E non, San Leone Magno, nella notte di Natale, una famosissima omelia lì a Roma, no? Nel 500, mi pare che fosse proprio l'anno tondo, se non ricordo male. Dice Agnosce Christiane dignitatis tue, cioè riconosci, cristiano, la tua grande dignità. Cioè tu sei stato fatto Dio, no? Perché Dio si è fatto uomo. E allora noi possiamo pensare cioè sappiamo che a volte possiamo cadere nel pessimismo, essere scoraggiati, però questa è la grande medicina. Se tu, Signore, ti sei fatto uomo, sei fatto uno come noi, come me, ma con tutte anche le fragilità della natura umana, cioè hai avuto sonno, hai avuto fame, ti sei stancato, hai sudato, hai dovuto andare di corpo, queste necessità anche. E certo, con un'umanità piena, un'umanità perfetta, diciamo, quindi, però con tutte queste necessità, queste fragilità, con tutti i miei sentimenti, anche quelli che a volte a noi sembrano sentimenti di debolezza, il pianto, la tristezza, l'angoscia e la fretta, la delusione. Gesù è stato deluso. La solitudine, si è sentito solo, lasciato solo, ma è tradito anche. E poi tutte quelle cose che noi consideriamo positive, si è meravigliato, si è commosso in senso positivo, si è esaltato, ha esultato. Ha gridato di gioia, ha ammirato, oppure si è domandato: ma perché? Si è meravigliato, non capiva umanamente, ma come mai ancora non credete? Ma perché ancora non capite? Tu, Gesù, ti sei, possiamo dire, innamorato. Non ti sei innamorato di una sola donna, ma ti sei innamorato di tutti noi, no? Delle donne senz'altro, tutte, in modo diverso, evidentemente anche di tutte le, cioè di tutti, cioè tu hai dato per amore di tutti gli uomini, tutti quelli della storia, tutti quelli che sono stati e che saranno, la tua vita sulla. Intanto sei venuto per noi, cioè San Paolo dice. Non hai ritenuto una sorta di ricchezza gelosa dell'essere come Dio e ti sei annichilito, ti sei fatto come noi. Ma per Gesù non è un annichilimento, possiamo dire così, no? Cioè, rispetto a essere Dio, sì, ma è una gioia per Gesù essere come noi, il figlio dell'uomo, dice lui. Tanto che c'è un'ipotesi teologica secondo la quale Lucifero si è incavolato di fronte a questa scelta di Dio. Cioè, perché Dio si fa uomo? Si è ribellato di fronte a questa scelta di Dio. Perché non si fa angelo come me? Perché si è sentito scavalcato. Lui, con tutta la sua potenza angelica, con tutta la sua intelligenza meravigliosa, si è incavolato. Infatti il demonio odia l'umanità, odia che ci amiamo, infatti ci mette ci istiga all'odio, all'inimicizia, ci mette la paura dell'amore. Ci mette anche la paura del corpo, perché noi ci amiamo con il corpo, con tutto noi stessi noi amiamo, no? E con le opere di misericordia, con le opere di misericordia corporale e spirituale, e così, no? E noi invece torniamo a Gesù, a Gesù uomo. Uomo e Dio, a contemplare questo mistero dell'incarnazione che sarà sempre più grande di noi, Dio fatto uomo, no? Guardate che di fronte a Gesù bambino molti si sono scandalizzati, non hanno creduto, no? Come può Dio farsi bambino? Il primo e il più famoso è il vescovo Nestorio che ha fatto l'eresia, dice no, ci sono due nature che però non sono unite, no? si uniscono moralmente, l'uomo e Dio non sono la stessa persona, ma questa non è la dottrina della fede, e nel concilio di Efeso hanno detto no, è proprio una sola persona. E quindi Maria è proprio madre di Dio. Maria, tu hai partorito Dio. È forte la nostra fede, no? Il creatore del cielo e della terra, l'hai partorito, l'hai allattato, l'hai pulito, l'hai vestito, l'hai abbracciato, l'hai baciato, l'hai cullato. L'hai visto crescere, l'hai educato, hai educato Dio. Hai sorriso a Dio, hai pianto con Dio, così, no? Proprio uno di noi sei. E quindi noi, Gesù, forse ci siamo abituati a questo mistero, poi, che tanti grandi intelletti hanno rifiutato. Tanto che appunto dopo quel concilio cominciarono a dipingere la Madonna col bambino, a scolpire, e sono così tante, no? le immagini di Maria col bambino in braccio e con il bambino che anche viene allattato da lei, immagini bellissime. Il Papa dice alle donne: per favore allattate qua in chiesa, allattate anche durante la... che male c'è? Ma che male c'è? È tutto santo, il corpo della donna è tutto puro, ma che problema c'è? È il demonio che ci mette in testa una visione, no? Non so, negativa, di sfruttamento. Ma andiamo da Maria, che nominiamo Maria, che ci aiuta, che fa sfuggire questo nemico. Questo serpente antico che vuole istigarci il male e farci vedere una visione di male. E invece noi guardiamo Gesù per riscoprire la bellezza e la grandezza della nostra umanità. Benedetto, diceva San Paolo in quella messa, dicevo, dell'8 dicembre, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Cioè, in Gesù, cioè, se che tu nasca Gesù, che tu sia nato, non è una cosa indifferente a me, perché Dio Padre, Dio Padre, in te, cioè in questo bambino, mi ha benedetto con ogni benedizione spirituale, a me, a te, a tutti quanti, no? Cioè ci ha dato un sacco di doni, ce li abbiamo già. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità. Tu ci hai scelti, Dio Padre, in Cristo, perché ciascuno di noi è Cristo per lui. Cioè quando il Padre ci guarda, vedete che guarda, in questa parola guarda il mistero della nascita, guarda quel bambino, quando guarda noi, guarda Cristo e in noi vede Cristo. Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati nella carità, cioè nell'amore. E la cosa più importante è l'amore, nel quale c'è la santità e anche l'essere immacolati, predestinandoci a essere figli adottivi mediante Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, eccetera. No, cioè, continua a parlare di Gesù. Gesù è il centro. Gesù è il centro, è il centro dell'universo, è il centro della storia, è il centro della nostra vita. E dopo siamo passati, dopo questa visione così grande di San Paolo che cerca di piegare il greco per riuscire a dire questo mistero e inventa parole nuove, e siamo tornati a che cosa? Al racconto che lo rileggeremo in questi giorni varie volte, al racconto che è sempre nuovo della vocazione di Maria. Maria, amore mio, madre mia, grazie che hai raccontato la tua vocazione. Sei l'unica che poteva raccontarla. Non l'ha raccontata certo l'arcangelo Gabriele. Non sappiamo se l'hai raccontata direttamente all'evangelista Luca oppure a lui è arrivata attraverso una tradizione. E questo racconto è sempre nuovo, è sempre incantevole, perché è il racconto della tua vita, è il racconto del momento decisivo della tua esistenza. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Noi in questi giorni stiamo vicini a Giuseppe e a Maria. Chiediamo a Giuseppe: come si fa a stare vicino a Maria? Come stai tu? Come si fa a contemplare Gesù bambino? Come fai tu? Maria, come si fa? E lei ci racconta la sua storia, ci racconta che da lei, entrando da lei, disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. In realtà la traduzione che adesso si usa dice: rallegrati Maria, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. È bello scoprire che tu, Maria, non ti sei spaventata perché l'angelo è apparso, come è successo invece a Zaccaria, e invece ti sei turbata, ti sei spaventata per questa prospettiva così grande, perché queste parole erano nell'Antico Testamento delle parole molto importanti, che il Signore è con te. E erano le parole del profeta Sofonia che dice a Gerusalemme: il Signore tuo Dio è in mezzo a te. Anzi, nell'ebraico dice: il Signore tuo Dio è nel tuo grembo, è nel tuo grembo. Per questo si turba Maria, perché pensava che quelle parole fossero un'immagine della presenza di Dio nel Tempio di Gerusalemme, nel grembo di questa città. C'era il Tempio e quindi c'era Dio in mezzo a te, no? Invece improvvisamente capisce che l'angelo dà a queste parole un significato diverso. È come io quando stavo scrivendo il libro su Maia, mi ho chiesto a un biblista che sa l'ebraico bene, è andato a controllare e mi ha detto, ma ha assicurato sì, nel profeta Sofonia queste parole significano il Signore tuo Dio è dentro di te, in quel dentro dove nasce il respiro e dove si coltiva la vita. Per cui io mi immagino che Maria si possa essere spaventata, turbata con queste parole che si dicono a Gerusalemme nel profeta Sofonia. Adesso l'angelo le dice a me come a una persona figlia di Gerusalemme, no? Diceva così il profeta. Cosa significa questo saluto? E significa quello che l'angelo le spiega dopo, no? L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Nell'Antico Testamento ci sono tutta una serie di annunci di nascite straordinarie, no? E tutte queste hanno preparato Maria. Sono straordinarie perché c'era sterilità, perché non arrivava questo figlio, perché c'era anzianità, però in questo caso non c'è sterilità, in questo caso non c'è anzianità, la fanciulla è giovanissima, è nel pieno all'inizio della sua fecondità, e solo che tutte queste nascite straordinarie, anche quella di Giovanni Battista, preparano lei a capire che Dio può fare qualcosa di ancora più grande. Non è un problema per Dio renderla feconda direttamente. Renderla incinta di Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Nel Vangelo di Matteo è a Giuseppe che l'angelo dice lo chiamerai Gesù. Tutte e due lo chiamano Gesù, che significa Salvatore. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre. Sulla casa di Giacobbe il suo regno non avrà fine. Tu Gesù bambino vieni a instaurare un regno spirituale, un regno che non ha fine e allo stesso tempo è dentro quella storia di quegli anni lì, di quei 2000 e passa anni fa, e adesso è dentro la nostra vita, è dentro la nostra storia. Tu Gesù ci chiedi di accedere con la fede a questo mistero e dire ancora una volta credo insieme con Maria. Allora Maria disse all'angelo, com'è possibile? Non conosco uomo. È una domanda per capire meglio, è una domanda su cui non ci soffermiamo, si potrebbe interpretare in vari modi, ma la tradizione della Chiesa l'ha interpretata dietro queste parole, questo suo desiderio o proposito di verginità, forse anche da già d'accordo con Giuseppe, forse proprio per offrire a Dio questo sacrificio della rinuncia alla maternità, per affrettare la venuta del Messia, forse, qualche autore dice così, interpretando quello che può essere accaduto nel cuore di questa donna, come qualcosa che il Signore gli ha ispirato prima, però si può pensare qualcosa anche di diverso, le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, cioè Maria ha voluto capire meglio, non è che è stata come Zaccaria una domanda di mancanza di fede, ha voluto capire meglio come succederà questo. E noi impariamo da te, Maria, che sei nostra madre, a parlare con gli angeli, anche a parlare con Dio, anche a fare domande, anche a dire i nostri problemi, anche a dire, ma com'è possibile che tu possa fare di me che sono così limitato un figlio di Dio, un apostolo, un altro Cristo. E l'angelo ci risponde, dice: ma guarda che è lo Spirito Santo che lo fa dentro di te. Basta che tu ti metta a disposizione. Com'è succede a Maria? Maria no. Cosa ha fatto Maria per diventare madre di Dio? Niente. Ha semplicemente detto di sì. Cosa hai fatto Maria per essere Immacolata Concezione? Niente, non esisteva nemmeno. È tutta un'opera di Dio dentro di lei. È tutta un'opera di Dio dentro di lei. Noi forse a volte, ma forse privilegiamo troppo l'importanza della nostra azione, della nostra corrispondenza, no? Quello che faccio io, ma quello che è importante è quello che fai tu, l'opera di Dio. E l'incarnazione è un'opera di Dio. Dio che si fa uomo è opera di Dio, non è il merito nostro. E la santità di Maria è opera di Dio, e la maternità di Maria è opera di Dio. È tutto opera di Dio. E se noi anche facciamo parte, insomma, di questa famiglia nella Chiesa che si chiama Opera di Dio, forse dobbiamo in modo particolare sottolineare l'importanza dell'azione di Dio in noi. Lo Spirito Santo scenderà su di te. E tu sei mia madre, e io sono tuo figlio, quindi ti assomiglio. Anche su di me, grazie a te, lo Spirito Santo mi arriva, grazie a questo Natale. No? E poi per incoraggiarla, guarda che anche Elisabetta gli è successa una cosa importante, per incoraggiarla, perché abbiamo bisogno dell'esempio degli altri, abbiamo bisogno della compagnia, abbiamo bisogno, e poi anche perché Elisabetta aveva bisogno di lei, e lei aveva bisogno di Elisabetta per potersi confidare su questa cosa assolutamente unica che gli è successa, che nessuno avrebbe potuto credere, e forse Elisabetta sì. E infatti quando va da Elisabetta, ispirata dallo Spirito Santo, le dice tutto, che per una donna è il massimo, cioè essere indovinata, no? Essere, non dover spiegare la cosa. In questo caso non complicata, ma straordinaria, che le succede dentro. Allora, la Madonna dice: ecco, avvenga di me, quello che hai detto, ecco la serva del Signore, eccomi, no? Forse noi veramente dobbiamo semplicemente dire: eccomi. Mi avvenga di me quello che vuoi, quello che sei. Cioè, io mi sento infinitamente indegno, infinitamente incapace, infinitamente. Però sono qua. E so che tu, Maria, mi stai vicino. Sei la donna che Dio mi ha messo accanto. So che Giuseppe non ha nessun problema se io sto accanto a Maria, come sta accanto lui a lei. E so che tu, Giuseppe, tu, Maria, mi progetti il bambino da contemplare, da ammirare, da guardare, per meravigliarmi ancora una volta che Dio si è fatto uomo come me. E quindi che tu, Dio, mi chiami ad essere, ecco, ad essere come Cristo, figlio tuo, e anche a dedicare la mia vita insieme a Cristo, insieme a Maria, insieme a Giuseppe, insieme alla Chiesa, per la salvezza del mondo.